Buonasera, buonasera a tutti, care ascoltatrici, cari ascoltatori, e buonasera al pubblico in sala. Vi fate un applauso di incoraggiamento e lo fate. Questo è per voi stessi e per chi ci segue da casa. Io sono Pier Giorgio Pardo, per chi ci segue da casa e anche per voi che siete qui in sala. E ho qui un amico di Radio Popolare, un giornalista che rappresenta tanto per non solo per noi di Radio Popolare che lo ospitiamo, lo seguiamo, è un nostro amico, ma per tanti che ci ascoltano, perché ha raccontato in questi 40 anni circa di carriera, perché è cominciato nel 1984, giusto?
Ho cominciato 10 anni prima, però anche nell'84 c'ero, sì.
Ok, Wikipedia ti dà giornalista professionista a partire dall'84.
Sì, sì, quello è vero, sì. Però ho cominciato a fare la radio nel 75.
Nel 75, esatto. E quindi, insomma, ecco, e questo è vero. E quindi praticamente però come giornalista musicale ha raccontato almeno 40 anni di musica, più quegli altri in cui c'eri prima. Avete sentito in apertura le note di Ludovico Einaudi, perché sei tornato nelle librerie, nelle migliori librerie, con
anche in quelle così così,
anche
speriamo,
in quelle così così,
sì.
Ok, ben in pasto, distribuito al piacere della lettura, con un libro nuovo dedicato proprio alla figura di Ludovico Einaudi, che si intitola Ludovico Einaudi, la musica, le origini, l'enigma. Io partirei a farti una domanda che con Ludovico Einaudi c'entra solo apparentemente, non c'entra, ma invece c'entra solo indirettamente, e ci arriviamo, cioè per un autore con la tua esperienza e anche proprio con la tua mole di ascolti e la sensibilità che hai sviluppato nel tempo, prendersi la responsabilità di spiegare la musica, le origini e l'enigma di un personaggio molto noto, un grosso personaggio come Ludovico Einaudi, implica una responsabilità precisa, no? Ecco, chi te la fa fare?
Beh, la curiosità. Talvolta un giornalista ha il dovere, oltre che il privilegio, di potersi dedicare a una materia che un po' gli sfugge e che quindi per primo desidera approfondire. In questo caso il personaggio credo che lo meritasse, perché non esiste nulla sul mercato né italiano né internazionale, luoghi e geografie che lo vedono molto conosciuto e molto considerato. Non esiste nulla di scritto, che sia un saggio, un libro, una discografia. Sono un po' di articoli sparsi, come è ovvio che sia. E allora ho pensato che si potesse approfondire e raccontarlo soprattutto per coloro che magari gradiscono la sua musica, l'hanno intercettata in vari modi e in varie occasioni, ma che non conoscono bene le origini, cioè da dove spunta un artista che peraltro ha appena compiuto 70 anni, che questa sera sta suonando a poca distanza da qua, poi al Teatro Dal Verme, e che inanella successi, plausi e anche qualche critica. Però da dove viene? È la cicogna che l'ha portato? No, c'è un percorso, una formazione, una storia che, guarda caso, ha intrecciato la mia e viceversa, perché noi ci conosciamo da più di 40 anni e quindi io ho seguito da vicino, insieme a diversi amici che poi ho coinvolto in questo libro, abbiamo potuto vedere come si è evoluta la sua storia, quando è iniziata la sua carriera e quali sono stati gli intoppi, anche le difficoltà all'inizio, e quale poi il modo e il momento in cui invece il trampolino lo ha lanciato. Ecco, mi interessava raccontare questa parte, meno gli ultimi anni che sono sotto gli occhi di tutti. Uno lo può seguire tranquillamente sui social, ma 30, 40, 50 anni fa i social non esistevano, ma io sì.
È riportato dalla cicogna, immagino, dalla ricostruzione che hai fatto, ma Venendo proprio al cuore del libro, che non è quello, e anche le intenzioni del libro, che non sono quelle di una biografia autorizzata, non sono quelle di una agiografia e non sono neanche quelle di un libro di critica, ma è un po' tutte queste cose, forse l'intento biografico, che è quello di cui hai parlato subito, è però anche quello che mano a mano nel libro cede il passo a considerazioni di altro tipo. Quindi, tornando alla domanda che ti facevo, approfondendola anche, la recensione, la spiegazione della musica a degli altri ascoltatori, oggi che i social esistono e le cicogne che le hanno portati sono molto più potenti di quelle che hanno portato noi, che ruolo assegna al recensore? Cioè, c'è qualcosa che in un'epoca di disintermediazione assoluta, in cui anche i presidenti del Consiglio non fanno le interviste, un giornalista può dire su un enigma musicale?
Beh, le recensioni, per come le abbiamo conosciute, per come io le ho consumate da lettore e proprio da appassionato, non esistono più. Non c'è nessun giornale quotidiano o settimanale che faccia più una recensione di musica. Ci sono un po' sul teatro, un po' sul cinema, magari sulle mostre, ma sulla musica che viene consumata magari da 40-70.000 persone per volta, al momento in cui escono si è già svaporata. E quindi ci sono un po' i social, dove io stesso metto delle brevi annotazioni, vedo un sacco di cose, vado in giro spesso, e per i miei amici, magari che stanno lontani, che non sanno neanche cosa è successo la sera prima a Milano, mi dicono: oh, ho visto che sei stato a, ti è piaciuto, non ti è piaciuto? Metto anche una foto, un filmato, e così mi sono liberato di un pensiero che sennò posso esprimere al bar. Però la recensione purtroppo non c'è più. Erano bei tempi quelli in cui io compravo il giornale per leggere come era stato il concerto di Bruce Springsteen piuttosto che dei Nirvana, coloro che passavano, e adesso non c'è più.
E però sembrerebbe invece particolarmente necessaria questa intermediazione, sia per la tanta musica che esce e che viene immessa sul mercato anche simultaneamente, no? Per cui molte cose non le intercetti perché semplicemente viene investito dagli algoritmi su altre, e quindi forse un setaccio, no? Un'idea di setaccio autorevole potrebbe starci.
È che i giornali non sono più autorevoli, e quindi i direttori, i caporedattori non ci sentono da quell'orecchio. Pensano che sia più interessante la storia della famiglia nel bosco, che sicuramente acchiappa di più del pensiero che io posso avere sul concerto che c'è stato a San Siro o al Forum, perché tanto quei 10 o quei 50.000 hanno già un loro pensiero, pensano che sia giusto, credono di averlo prevalente, mentre su una cosa un po' misteriosa, su Garlasco se ne parla da 10 anni. E ogni giorno ci sono rivelazioni. Su un concerto tu l'hai consumato e pensi che sia sufficiente come l'hai vissuto tu. Non c'è più un momento, un moto di fiducia o di curiosità per cosa pensa uno che magari fa quello da 40-50 anni.
E su un disco?
Sul disco ne escono troppi, e quindi i dischi ormai non si comprano più. I dischi si consumano per pezzi. Mi fa ridere quando venne annunciato l'ultimo album di... Ma è probabile che di quell'ultimo album si faccia dei coriandoli, e quindi uno si componga la propria playlist con 2 pezzi di un album, 3 pezzi di un altro, e forse uno se gli avanza. Quindi il concetto di album appartiene forse a noi anziani, a noi nostalgici, che ci piace pensare esista una traiettoria. Però anche lì nessun giornale ti mette in mano un articolo per il nuovo disco di Neil Young. È 55 anni che fa dischi, ti dicono: ma sì, sarà, è bravo, e complimenti. La gente se lo compra lo stesso perché se lo aspetta. E quindi la nostra professione è stata smaltita come in un cassonetto, e sopravviviamo facendo ad esempio libri, facendo lezioni, facendo conferenze. Qualcuno che è interessato c'è, ma non nei veicoli, anche le radio, tranne questa dove parliamo, producono poltiglia musicale, non è una scelta.
Presenti sono sempre esclusi, questo è un po' il concetto, ok? senti, io a questo proposito, prima di tornare poi alla tua attività anche di docenza, ascolterei della musica. Questa è una serata che si intitola Piano Infinito e effettivamente ruota intorno alla musica di un grande pianista, grande compositore di musica per pianoforte, di musica strumentale. Poi sulla tecnica pianistica di Einaudi, gli ospiti che sono qua
si sono espressi.
Di lui si sono espressi in modi differenti.
Se mi consenti, apro una piccola parentesi, perché nell'annuncio fatto nel divertente spot andato in onda, ma anche sul sito, sì, e anche negli articoli usciti oggi, si evoca un altro ospite, Maurizio Marsico. È un musicista, è un amico che ha appena pubblicato un disco e quindi l'avevamo...
Bellissimo, tra l'altro un disco bellissimo con un titolo impronunciabile,
perché è un
però
punto
è
di
bianco domani. E nero, lo riconoscete, Maurizio Marsico.
L'avevamo invitato, sì, doveva essere con noi, è stato colpito e affondato dal Covid 2 giorni fa. Quindi tornerà in un'altra occasione. Quindi noi concentriamo questo piano infinito con un'altra ospite che era invece annunciata e che adesso ti lascio il piacere di raccontare.
Un piacere immenso introdurre Sara Rusignuolo.
Buonasera a tutti.
Adesso ve la racconto un attimo, Sara. Sara è non solo esecutrice, non solo musicista di arpa da concerto, di arpa classica, ma anche di arpa celtica, e l'arpa celtica la insegna anche. È una conoscitrice anche di Einaudi da un punto di vista didattico, perché ti servi anche delle partiture di Einaudi per insegnare l'arpa. Com'è questa attività di insegnamento partendo dalla musica di Einaudi? Si parlava prima di giovani, ha una chiave d'accesso privilegiata, un giovane esecutore?
Esatto, io ho visto che, ho notato che dai giovani era una chiave d'accesso per appunto mettere le mani sullo strumento e ovviamente il repertorio che uso è preso in prestito dal pianoforte, ma ho visto che si adatta anche particolarmente per questo strumento, perché presenta appunto delle particolarità tecniche affini all'arpa, e quindi benvenga l'uso di questa musica per far accedere i ragazzi allo strumento, alla musica, magari una musica un po' più, passatemi il termine, digeribile rispetto a magari una musica classica che non comprendono ancora per i primi passi verso lo strumento, e quindi ho notato che funziona anche per la didattica.
Però i brani che segui stasera sono dei brani che sono stati scritti da Einaudi per arpa e che i tuoi giovani allievi non potrebbero sicuramente seguire. Ci sono delle particolarità, delle particolari difficoltà tecniche che come esecutrice devi affrontare per... non è che ti voglio chiedere gli ingredienti della ricetta, però...
Per quanto riguarda i brani che ho scelto per questa sera,
sì,
sono stati... presi da un album che è stato scritto che è stato eseguito da Cecilia Sciagli e registrato, e si intitola Stanze, che è un ciclo di 16 pezzi composti per arpa intorno agli anni 90-92, e ogni pezzo è uno spazio musicale singolo è come se fossero proprio delle stanze, come il titolo, e hanno ogni stanza un proprio carattere, una sua forma e quindi un suo ambiente, e quindi Einaudi ha ovviamente sicuramente lavorando con l'arpista, perché per comporre per arpa bisogna conoscere lo strumento, e ha usato tanti possibili scenari sonori, sfruttando appunto le possibilità dello strumento, come la spazialità, i salti, la risonanza, i silenzi, gli armonici. Per esempio in Moto Perpetuo usa le quartine veloci, che è una cosa che funziona nell'arpa, quindi c'è stato uno studio dietro, e questo mi è piaciuto tanto, e mi è piaciuta anche la dedica iniziale che dice a tutti quelli che continuano a tenere il fuoco acceso, e quindi è stato interessante appunto iniziare a scegliere la stanza giusta.
Ci proviamo anche stasera con l'aiuto della musica.
Sì, e ho scelto Calore.
Sara Rusignò. Questo era un brano contenuto appunto in stanze, e la circolarità di questa trasmissione è avvalorata da un altro elemento. Cecilia Sciai era protagonista, interprete di questo brano, di questo album, ed è anche colei che apre il libro, perché la introduzione, la prefazione è proprio di Cecilia, quindi non è una scelta a caso, insomma, di portare l'arpa su questo palco e di raccontare come le musiche di Ludovico siano state inizialmente portate alla luce proprio grazie a questo disco, a Cecilia e a questo arrangiamento.
Ti chiedo una cosa su questo disco, te la chiedo proprio da recensore. Un disco come Stanze, che è da un certo punto di vista il laboratorio dei successi futuri, o forse ancora di più che il laboratorio, una scintilla, giusto che si parlava di calore, quali bisogni intercetta profondi? Prima si parlava di risonanza, di silenzio, ed effettivamente anche in sala si è prodotta una densità, no? C'erano pure un po' di qualche tossicchiamento come nei dischi della Decca del 45, ma comunque questo è obiettivamente un carisma che è proprio della musica di Einaudi, che possiamo definire pop nel senso di popolare, ma anche pop come può esserlo un Leopardi per certi versi, no?
Beh, è molto accessibile sicuramente quando esce questo disco e quando Ludovico comincia a scrivere queste musiche. Non c'è tanta frequentazione, arriva un po' di minimalismo, un po' di musica d'ambiente, un po' di new age dall'estero, ma all'epoca non esistevano internet, YouTube, Spotify, quindi quelle musiche,
niente, c'era la
cifra, avevi il
basta.
Disco, avevi il disco, e io mi ricordo che in diversi casi gli ho prestato dei dischi o gli ho segnalato un concerto, gli ho raccontato cosa io sentivo perché ero privilegiato, avevo tanta materia prima a casa, però questo non potevano farlo le persone semplicemente curiose, perché c'erano pochi negozi, dovevi andare a scegliere e sapere che esistevano quei dischi. Quindi è stato un grande merito la divulgazione, dopo aver assorbito un po' come una spugna tanti segnali, e questa musica che poi era stata scritta ma non eseguita al pianoforte trova la sua migliore collocazione proprio su uno strumento desueto a sua volta come l'arpa elettrica, che era quella che suonava Cecilia. L'arpa la vediamo sempre, la pensiamo in un'orchestra o in alcune condizioni, in questo caso invece veniva buona per un altro tipo di atmosfera, che era appunto questo minimalismo per pianoforte ma rivisto e corretto all'arpa.
C'era anche un effetto sorpresa rispetto a questo approccio col pianoforte, perché comunque in quel periodo si veniva da forme di minimalismo più legate all'ambient o legate all'elettronica, ma non a un pianoforte acustico classico che nasceva da melodie, che cantava delle melodie.
Sì, infatti è una combinazione, un puzzle la cui ricetta è segreta, e ogni musicista, ma dico di più, ogni ascoltatore si faceva un po' il proprio menù, perché con queste musiche tu puoi chiudere gli occhi, puoi volare, oppure puoi applicarle a tante altre esperienze, e questo sarà una delle fortune della musica di Ludovico, che si applica a oltre 80 colonne sonore per il cinema, un numero straordinario, stratosferico, ma poi lo vediamo ascoltato in più momenti della vita quotidiana, non solo i dischi, non solo i concerti, non solo i film. E questo è sicuramente un merito, una capacità e tra virgolette anche una fortuna, perché il pubblico così arriva e si imbatte da diversi punti, da diversi fronti con questa musica.
Pur senza essere mai sottofondo, perché poi questo è anche forse la più grande dote di Einaudi, quello di essere gentile, non di cognome, ma senza rimanere nel sottofondo. C'è comunque una leggerezza che emerge, si fa spazio.
Sì, questo soprattutto nei concerti si coglie. Io ero ieri sera al Dal Verme, quindi ho visto anche questo ultimo tour, dove il pubblico per oltre 2 ore, comunque sì, qualcuno guarda anche il telefonino, perché insomma ci
quello
si
lo
distrae.
Fanno ovunque.
Esatto, cioè. Però c'è un'attenzione di fondo, e 1500 persone ogni sera è sicuramente una bella botta. E poi comunque, se anche fosse sottofondo, comunque è un merito quello di poter funzionare anche in quella dimensione. Era la sua musica nella Camera Ardente di Giorgio Armani. Ora, tra le tante possibilità, Armani lo ha usato nelle sfilate, ma poi se l'ho ritrovato anche
nell'ultima sfilata.
Esatto.
Sì. Okay. A proposito di corpo, passiamo da un corpo morto a un corpo molto vivo, che è quello della danza, e inviterei proprio sul palco, con un balzo ci raggiunge Valentina Bellinaso, che è una danzaterapeuta. Noi adesso abbiamo parlato della leggerezza di Einaudi, però tu lo usi per un lavoro molto profondo, che è quello della danzaterapia, che intercetta le onde sonore che sposano corpo e acustica. Com'è questa esperienza di danzaterapeuta con Einaudi? Difficile da dire questa cosa, eh? Danza terapeuta con Einaudi, logopedia.
Sì, nella danza movimento terapia la musica si fa corpo, quindi ha bisogno di, come dire, da un certo punto di vista la musica muove, tocca l'orecchio, ma tocca le ossa, tocca i muscoli, tocca delle corde molto profonde. Quindi Einaudi in RSA, con gli anziani, con lavoro con i pazienti con SLA, con bambini, insomma con diverse tipologie di pazienti, lo percepiscono molto carezzevole, come se fosse proprio una brezza, diciamo. Poi nella danza terapia non c'è appunto soltanto la leggerezza, ma ci sono le corde anche un po' più, diciamo, profonde, quindi cerchiamo le musiche come se fossero a volte anche dei bisturi, no? A volte delle medicine, delle alchimie, quindi la sua musica, come è stato scritto, è molto, è proprio una brezza che passa, che accarezza, che accompagna il movimento, forse per entrare nel profondo, quando noi finiamo un incontro, appunto chiedo, no? Qual è la nota che ti ha toccato, qual è la parola che ti ha suggerito, quali sono le corde profonde. E queste nascono anche da altri tipi di musica, insomma, no? Quindi la racconto come Einaudi una cosa molto che accarezza, diversa da altre musiche che invece scegliamo per andare un po' più a fondo, in corde un po' più profonde.
Sì, no, dico, Valentina, l'abbiamo interpellata anche nel libro, ci sono una cinquantina di ospiti e testimonianze, perché mi piaceva leggere la musica di Ludovico con i registi, con i musicisti che hanno suonato con lui, con gli uffici stampa, i discografici, i coreografi come Daniel Ezralov, scrittori come Andrea De Carlo, ma anche dal punto di vista di chi lo pratica e lo manifesta con un piccolo grande pubblico ogni giorno. E questo era un caso.
A proposito di Andrea De Carlo, fai anche una disamina dei fatti legati a Treno di Panna. Vuoi parlare di quella fase?
Sì, Treno di Panna è un libro,
il libro
e
di
poi
Andrea De Carlo, e poi film.
Il suo primo e unico film, sì. Non ne ha fatti altri, e se uno vede Treno di Panna capisce perché. E quindi è uno scrittore di grande successo che si è applicato al cinema senza fortuna. In quel film le musiche sono di Ludovico, perché loro sono parenti. La prima moglie di Ludovico è la sorella di Andrea, quindi Andrea aveva pubblicato per la Einaudi Editore, quindi insomma è un circolo abbastanza stretto. E in quel
circolo caso, delle quinte, dai, così rimaniamo in tema.
Ed è una esperienza, quella della colonna sonora di Treno di Panna, che Ludovico porta avanti senza poi metterla mai su disco. Quindi quelle musiche sono praticamente ignote, perché il film fu visto pochissimo, uscì a fine anni '80, ma è un primo passo nel cinema. Tra l'altro Andrea De Carlo era stato assistente di Fellini, insomma, quindi c'era una certa aspettativa e un terreno fertile su cui lavorare. Ludovico tra l'altro fa anche una piccola parte in quel film, e quindi per lui è comunque un momento di approccio in cui si affaccia allo spettacolo, fuori dalla musica, che fino a quel momento lo aveva comunque impegnato in conservatorio e in operazioni sicuramente colte, di poco respiro a livello popolare, ma comunque di cimento. E dunque quel momento è la sua prima tappa nella musica, tra virgolette, di consumo.
Sara, ti va di suonare un'altra stanza?
Certo.
Prima si sentiva parlare della brezza, no? Della carezza che arriva dalla musica dei Naudi, una carezza anche fluida, no? Di acqua questa,
sì.
Perché proprio il brano si chiama Onda.
Onda, sì, infatti l'indicazione di Ludovico Einaudi è molto flessibile e sognante.
Bisogna dire che è un brano bellissimo questo e che Sara ha anche l'ha suonato con particolare bravura e con particolare tocco, tra l'altro anche con coraggio, perché l'arpa nel disco è un'arpa elettrificata che ha tutta una serie di pedali aggiuntivi, di camera, e invece lei qui è scopertissima con un semplice microfono e tutto quello che sentiamo, tutte le pause che ci sono all'interno della musica sono in acustico e vi assicuro che non è facile fare questo.
È una proposta veramente esclusiva per la radio, per chi ci ascolta. E la grazia che Sara ha dimostrato anche in questa esecuzione, devo dire, si sprigiona in questo studio, ma poi in tutti coloro che sono a casa e che vorranno trovarla nel podcast, perché questo è il bello di una serata come questa, per cui ancora ringraziamo Sara e la radio.
E Giulio, che è di là, lì è l'uomo dell'alchimia sonora che ci fa arrivare sino alle case. E io vorrei chiederti, a proposito però di elettricità, ti vorrei chiedere proprio di una prima fase della carriera di Ludovico Einaudi, perché comunque parlare di cultura, musica, controcultura anni 70 e dell'ambiente anche torinese con Enzo Gentile è una fortuna che chissà quando mi ricapita, e allora
se vuoi anche
ne approfitto.
Domani ci vediamo.
Okay. Allora ti prendo in parola, vieni ospite da me alla domenica pomeriggio che si parla di tutto, quindi ti chiedo proprio questo, cioè avventura Venegoni & Co, quindi questo jazz rock con della fusion, con delle soluzioni armoniche anche imprevedibili come quelle che abbiamo sentito in questo pezzo, dove a un certo punto si va nel modale, hanno avuto un ruolo non tanto nella musica di Einaudi, perché è ovvio che ce l'abbiano e comunque non è molto dichiarato dal diretto interessato, quindi non ci inoltriamo in quello, ma nell'aprire invece dei nuovi percorsi, delle nuove modalità, delle nuove stanze, sia negli esecutori che nei fruitori di musica. Perché è
certo.
Un successo preparato quello.
Sì, certo. Allora, io per ricostruire quel periodo di vita mi sono rimesso alle esperienze e ai ricordi di chi c'era, perché io in quei 76-77 non ero ancora a contatto con Ludovico e con quella scena che non a caso era torinese. Allora, Ludovico è del 1955, appena compiuto 70 anni, quindi a metà degli anni 70 era alla fine dell'adolescenza e stava cominciando a crescere.
Tu invece dov'eri? Ledo per farmi i fatti tuoi.
Avevo la stessa età, perché siamo del 55, ma ero a Milano, Milano, e cominciavo a lavorare in questa radio.
E cominciavi a lavorare
sede.
In questa radio,
esatto.
Posso te l'ho chiesto.
Esatto,
no?
Esatto.
Bene.
E quindi masticavo tantissima musica. Dischi come quelli che Ludovico ha pubblicato insieme a Venegoni e Co, c'è moltissimo jazz elettrico. Miles Davis e i Weather Report, che ancora oggi sono la sigla del giornale radio qua, e che vennero scelti dalla commissione musicale, così si chiamava, a cui impropriamente partecipavo in quegli anni, perché i Weather Report esistevano, li aveva molto ascoltati Ludovico e soprattutto Venegoni, che portarono in salsa torinese quel tipo di sound. Ludovico peraltro aveva cominciato prima suonando rock alla chitarra elettrica, e questo racconta lo spot che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi. Era un appassionato di Jimi Hendrix, di Jeff Beck, poi abbandona la chitarra, si mette a studiare le tastiere e in Venegoni & Co pubblicano due dischi, Sarabanda e Rumore Rosso. Ma la cosa curiosa che non ricordavo è che Venegoni & Co vanno anche a suonare al famoso concertone per Demetrio Stratos nel 1979 all'Arena Pubblica di Milano.
Perché ci sia città. Anche sul disco la
sì,
loro...
Sì, c'è. È un'altra cosa che Ludovico ha rimosso. Dice di non ricordare, non gli interessa, ma erano su quel palco davanti a decine di migliaia di persone convenute per ricordare un artista che era morto da pochissimi giorni. C'erano tanti musicisti, cantautori... In quella giornata molto lunga. Molti di voi non erano forse ancora nati, alcuni di voi, per esempio Sara sicuramente no, ma già si faceva musica, già c'era un bel patrimonio da spendere collettivamente. Quindi quello è un momento topico della sua storia, perché condivide con altri musicisti cose che poi andrà a fare sempre da solo. Adesso è vero che sul palco c'è una band, ma lui è il leader, il compositore, è il capo che a un certo punto prende il pianoforte da solo, e gli altri se ne vanno, ritornano. Là invece era un gruppo, un quintetto, e io ricordo di aver sentito sia Venegoni, che era il leader, sia Paolo Franchini, che era il bassista, e quindi c'è anche il quadro, la fotografia di quella storia del rock italiano che cominciava a mettere i denti.
e anche del movimento, no? Culturale legato a quel mondo. Noi in questo periodo celebriamo i 50 anni di Radio Popolare, però si possono celebrare anche i 50 anni di quella particolare realtà che non a caso è documentata in quel disco per Demetrio Stratos.
Certo, una fase di controcultura di cui la musica era assolutamente protagonista. In quegli anni ci sono ancora i festival del Parco Lambro di Renudo e tutta gente che circolava in queste dinamiche. Tra l'altro Venegoni e Co. pubblicarono con la Cramps, quindi un'altra esperienza magistrale della Italia e della Milano degli anni 70.
Eh sì, lega Torino e Milano, infatti. Io adesso ascolterei ancora qualcosa di Sara, finché sei ancora con hai scaldato i motori, e questa è una stella del mattino.
Sara Rusignuolo.
Sì, dai, un applauso, ci vuole tutto. C'è anche un sostrato folk in un brano come questo, soprattutto quando va in tre quarti. Cosa dici, Sara?
Sì, cioè, comunque è meravigliosamente popolare, e quindi è fruibile molto, sì.
Sicuramente non ci sono dei cluster, perché gli accordi sono molto aperti, ma si chiama Cluster A, giusto? La casa editrice che pubblica questo libro. Che inizia con te,
sì.
Giusto?
Sì.
Facciamo un applauso all'editore che è anche qui presente in sala. E come nasce anche l'idea di questa, è una collana,
sì.
Un'idea, no? Di
beh, questo libro incuriosisce perché non c'era nulla su di lui e forse si poteva mettere un tassello nella storia della musica in Italia con un volume che non vuole essere troppo presuntuoso, sono 180 pagine, quindi è snello e agile e si propone appunto un certo tipo di fotografia. Poi la casa editrice svilupperà anche altri titoli, adesso è uscito invece un tomo molto più impegnativo e anche bellissimo da vedere, dedicato ai Beatles, alla Beatlemania, quindi soprattutto al collezionismo, all'oggettistica, concentrata negli anni in cui i Beatles producono e iniziano questo tipo di attenzione, appunto quello che si dipana intorno al mito. E quindi ci sono diverse esperienze in questa casa editrice per la parte musicale, e in Audi e i Beatles, e poi c'è anche un volume che riguarda Jim Morrison, ma insomma poi uno trova tutto sul sito, e comunque diciamo io sono contento di aver fatto anche un po' da frangiflutti nel campo dell'editoria.
E adesso che hai detto frangiflutti, poi parleremo anche, cioè ascolteremo anche le nuvole, e abbiamo ascoltato prima le onde di Onda di Einaudi. C'è anche Le Onde, il brano, e l'album Le Onde, ecco, esatto. Però ti vorrei chiedere una cosa, visto che hai parlato di Beatles, ti vorrei chiedere la tua esperienza come divulgatore e insegnante di storia del rock e del pop a giovani generazioni, quindi tu lo fai in università, in un master di comunicazione, e questo sicuramente sarà un'esperienza abbastanza particolare.
Sì.
Sei riuscito a far ascoltare ai ragazzi dei dischi per intero o mentono?
No, dicono che poi vanno a casa, e alcuni, è vero, navigano su YouTube e ovviamente si possono anche perdere come un gomitolo senza fine. Quello che interessa, che mi piace fare, è appunto attizzare il fuoco, fare in modo che non si spenga, e quando un ventenne, ventiduenne comincia a frugare nella musica, se questa è una sua passione, io so che posso aiutarlo a non uscire mai da quel labirinto. Solo oggi ho incontrato una mia studentessa che non riconosco, perché da 25 anni diciamo mescolo un po' le facce, e lavoro in una casa discografica, felice, perché dice: qui la musica l'ho sempre ascoltata a casa, qui sono circondata, sono permeate le stanze, i muri, si vedono gli artisti passare. Per me è un sogno che si è realizzato. Ecco, quando sento dire questo da qualcuno che magari ha avuto i primi segnali di vita di una certa musica attraverso di me, e comunque li ho favoriti, ecco, per me è un successo da classifica.
Però non crei solo discografici, ma anche acquirenti di dischi, altrimenti...
Come no? E frequentatori di concerti.
Cioè, andiamo in cortocircuito. Cioè.
Sì, sì, gente che comunque mastica e si nutre di musica. Possono cominciare in quegli anni a scoprire che non c'è solo la classifica, ma c'è tutto un retroterra di cui nutrirsi e dove imparare che è stato già fatto di tutto, ma noi possiamo andare a pescare il meglio.
Il meglio lo possiamo anche ascoltare dal vivo questa sera. Io, è per non rischiare di finire fuori dalla diretta, farei subito suonare a Sara, che ci suona uno degli highlights della produzione di Ludovico Einaudi, cioè Nuvole Bianche, che è forse il suo brano più conosciuto.
Infatti, esatto, volevo appunto portare questo brano per far capire che si può fare anche all'arpa, quindi per far vedere come funziona con l'arpa.
Certo. Thank you. Grazie.
Grazie.
Sara Rusignuolo.
Grazie.
Sara Rusignuolo. Chiudiamo proprio con una rapida battuta, visto che siamo a Radio Popolare. Una cosa che ti vorrei chiedere è il rapporto che Ludovico Einaudi ha col Mali, con la musica africana.
Beh, ce l'ha avuto stretto, abbiamo fatto due viaggi, non solo io e lui, sarebbe stato un po' troppo intimo, avevamo un gruppetto di 10 persone, abbiamo fatto due viaggi all'inizio degli anni 2000, per un complessivo quasi un mese, alla ricerca della musica. C'era un bellissimo festival, Au Désert, adesso non si può più andare nel Mali, ma all'epoca era facile da girare anche come turisti della cultura, della musica, di un luogo mitico, la famosa Timbuktu, siamo stati anche lì, e lì abbiamo ascoltato musica, io ero un appassionato di quel genere, abbiamo trovato musicisti che poi a sua volta Ludovico ha utilizzato nei dischi e nel tour, e abbiamo anche realizzato con Suoni Visioni, che ho condiviso con un amico che è anche qui presente, abbiamo realizzato alcune serate dove la musica del Mali, il ricordo di due musicisti come Ali Farka Touré e Toumani Diabaté, forse entro troppo nello specifico, ma
no,
li abbiamo ricordati, e Ludovico è intervenuto appunto come testimone, come amico di un paese che pochi conoscono e che abbiamo avuto la fortuna di poter visitare nel momento giusto. Quindi è un momento che è bellissimo ricordare e che comunque è presente anche in alcuni dischi, in alcune sue composizioni.
E anche questo apre delle stanze. Allora, se me lo consenti, Giulio Tirannico, io chiuderei con delle parole proprio di Ludovico Einaudi. In una intervista per Repubblica del 2022 gli viene chiesto: essere inquadrato nel pop non la offende? E risponde: non credo che la mia musica possa aderire a etichette precise. C'è chi la chiama neoclassica, chi classica contemporanea, tutte definizioni approssimative. E mi colpisce che solo grazie al fatto di essere stata veicolata come pop abbia scatenato un interesse sensazionale in un pubblico che altrimenti mai l'avrebbe avvicinata. È la stessa storia del Bosco Verticale. Esistevano già prima architetture verdi, ma a Milano l'averne azzeccato il nome ne ha determinato la fortuna. D'altronde, la gente ha sempre bisogno di dare un nome alle cose. Grazie,
grazie. Pier Giorgio Pardo, Sara Rusignuolo, l'Auditorium Demetrio Stratos che torna di Radio Popolare. Buona serata e buone feste, via. Mancano 20 giorni a Natale.
Grazie Giulio.
Grazie a tutti.